Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
La vena verde di Alessio Arena. Dalla voce dell'autore, una presentazione dell'ultima fatica letteraria del giovane scrittore palermitano che nel 2017 è stato candidato al Nobel per la letteratura.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Blu e tu. Io sono Alessio Arena, sono uno scrittore, sono già stato ospite della vostra radio, che ringrazio per avermi invitato ancora una volta. In questa occasione intendo presentare il mio nuovo libro. È il mio nono libro, si intitola La Vena Verde ed è edito dai Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, che ringrazio. Si tratta di fatto del mio esordio in narrativa da certi punti di vista. La Vena Verde è un lungo monologo, l'ho pensato come testo teatrale, ma può essere inteso di fatto e letto come un romanzo. È un testo liberamente ispirato alle lettere di Maria Antonietta Portolano Pirandello, la moglie dello scrittore premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello, che ha vissuto per 40 anni, per gli ultimi 40 anni della sua vita, in una casa di cura e di custodia a Roma. La protagonista del mio monologo non è Antonietta Portolano, è un personaggio di fantasia. Io mi sono solo ispirato alle suggestioni trasmessemi dalla lettura di queste lettere. Tutto quello che dice la mia protagonista, che non ha nome, è frutto del mio ingegno, assolutamente. Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale, come si dice, del tutto. Tutte le sue opinioni, gli aneddoti che racconta. Io ho voluto, attraverso questo personaggio di fantasia, raccontare la disperazione, le crisi e le passioni contraddittorie di tutte quelle donne che nel corso del Novecento e anche oltre sono state di fatto prigioniere di manicomi o case di salute in tutto il mondo, spesso relegate lì dai padri, dai mariti, dai fratelli che negavano loro la vita. Ma più in generale ho voluto dar voce all'urlo di disperazione dei diversi, di ogni genere, di ogni epoca, che sempre sono stati relegati strategicamente ai margini della società dai potenti di turno. Perché? Perché i diversi sono pericolosi. Ma per chi? Per le società? No. Per chi detiene il potere e per chi detiene il potere controllando gli individui, controllando le masse. E il matto non lo puoi controllare. Per tale ragione viene definito matto quando spesso non lo è, quando spesso anzi è solo il più lucido tra i lucidi, il più consapevole tra i consapevoli, ma viene strategicamente definito matto, bollato come tale per negargli la vita e la partecipazione attiva alla politica, alla società. La mia, come ho detto in occasione della pubblicazione del primo comunicato stampa di questo libro, ho detto che La Vena Verde è un atto d'amore, un amore contraddittorio, frustrato, ma pur sempre amore. È una storia che ci riguarda del tutto, la storia di una donna come tante, che si trova in una condizione terribile, che teme per la propria famiglia, per la vergogna da un lato che infligge alla propria famiglia, nella sua condizione, dall'altro arrabbiata moltissimo, col marito in particolare, che la vuole lì e che l'ha allontanata. Ho voluto creare un personaggio che non fosse manicheo, che non fosse tutto bianco o nero. Un personaggio che il lettore può trovare simpatico, che può anche trovare contraddittorio. Sì, alcune dei discorsi che fa, delle parole che dice, possono essere apprezzati, altri possono essere condannati. Tutto è lasciato alla soggettività dell'interpretazione del lettore, come avviene nella vita reale, come avviene in qualunque incontro con una persona nuova, perché volevo che accadesse questo, perché io credo in quest'idea di letteratura, una letteratura come incontro tra un lettore e tra due persone, una è il lettore, l'altra è l'autore, ma attraverso il suo personaggio, e l'incontro reale è col personaggio, che all'improvviso esiste attraverso gli occhi del lettore, attraverso la sua interpretazione. Questo è un miracolo a tutti gli effetti. Allora, innanzitutto leggo un passo di questo volume, La Vena Verde. Vi leggo l'inizio. Maledetti, maledetti, Caterina, vieni qui, sbrigati, chi è stato? Maledetti, Caterina! Era qui, ne sono certa, era qui, ti dico, me l'hanno rubata, maledetti. Sarà stato quel medico, o l'infermiere, o forse è stato il prete. Era qui, ne sono sicura. Maledetti! Urla più forte e a lungo. Era di mia madre quella collana. Non ho toccato altro di lei per la maggior parte della mia vita. Mio padre non volle mai portarla in ospedale. La gente penserebbe che non sia in grado di accudirvi. Ed era così, papà. Mamma morì un pomeriggio di marzo. Quando successe, sai, i miei fratelli non mi avvisarono neanche. Il mio dolore è una forma inopportuna. E il lutto è un rigore fragile, ma vanitoso. Una matta lo guasta, lo rovescia, sparpaglia il dolore alla mercé degli altri, gli estranei. Quei signori che dovevo ricordarmi di salutare con l'inchino e col sorriso. E mia madre, soffice, intanto moriva sola nella sua camera da letto. La morte è la vergogna che avvelena la vita di chi resta. Lo diceva mio padre quando mi guardava scomparire nel materasso e piangere pensando alle opinioni dei signori. Chi muore almeno non deve più curarsene. Mi capita ancora di ripensare al soffitto della mia stanza in quella casa. Un intonaco bianco con una vena verde. Amavo navigarla con gli occhi da una punta all'altra per ore e ore. Era il mio rifugio, il mio vantaggio su quel mondo tremendo di padri e padroni sovrapposti. Ecco, questo primo passo già ci permette di proiettarci nel punto di vista di questa protagonista senza nome. Avete visto che nomina soltanto un'interlocutrice, Caterina, la sua infermiera, che a tratti lei tratta un po' come una cameriera, a tratti la detesta, e lei si rivolge sempre a lei, ma Caterina non compare mai, non dialoga mai, forse Caterina neanche esiste, però è la sua interlocutrice, è l'unico nome che sentiamo pronunciare per tutto il racconto, che leggiamo per tutto il monologo. Caterina non esiste, ma forse non esiste neanche la nostra protagonista. Forse è un fantasma, forse si trova in una sorta di limbo, chissà. Questo lo lascio all'interpretazione del lettore. Leggo un altro brano, più avanti, senza naturalmente rivelare nulla per lasciare al lettore il bello della sorpresa. Questo è un brano più narrativo, in cui si approfondisce un po' di più il rapporto col marito. Una mattina mi ha colto di sorpresa. È arrivato con la sua macchina nuova, era da solo, d'altronde i figli erano già grandi. Mi ha sorriso e ha detto: «È una bella giornata, usciamo?» Non era mai successo. Ero qui già da 10 anni. A stento veniva a trovarmi. E quando lo faceva neanche mi guardava. Portava dei fiori, li lasciava all'infermiera, parlava coi medici, stava poco e andava via. Stavolta no, era diverso. Era felice. Il suo buon umore contagiò perfino le infermiere. Qualcuna sorrideva, alcune gli chiesero l'autografo. Chiese dei pazienti, dei medici, e rideva, rideva, non smetteva di sorridere. Lo detestavo più di prima. Era una beffa la sua, ne ero sicura. Ma non dissi nulla. Mi convinsi a seguirlo. Volevo capire, assecondarlo, lasciare che arrivasse al punto. Finalmente, dopo 10 anni, uscivo. Prima di salire in auto, si fermò a salutare le signore alla finestra. Voleva che tutti ci vedessero, era evidente. Mi portò sul lungomare e mi offrì un gelato. Anche all'istituto avevamo il gelato. Mi toccava una volta a settimana. Era orribile, sapeva di Prontosil, un antibiotico dal sapore forte. Smisi di mangiarlo, non volevo rischiare, temevo lo drogassero. ma questo era diverso. Era dolce, consistente, come mio marito, che non smetteva ancora di sorridere. Dovevo affrontarlo, farlo smettere subito. Lo guardai negli occhi e urlai: «Cosa succede all'improvviso? Cosa ti rende oggi così felice?» Lui si zittì, non se l'aspettava. Finalmente ero riuscito a strappargli quell'espressione dalla faccia. «Sono con te, tanto mi basta per essere felice», rispose rigido, offeso. Si guardava intorno, temeva che qualcuno ci sentisse. Aveva paura che lo riconoscessero. Paura di provare la stessa vergogna di cui si era liberato in parte 10 anni prima. «E l'attrice? La tua musa nuova, bella e giovane, che cosa ne hai fatto?» «So tutto, sai. So che la mattina aspetti le sue lettere, che scalpiti e ti infuri se non te le fanno avere subito. Hai bisogno di lei, è evidente. Lo capisco bene. Ti fa sentire forte, vigoroso. Ti convince che sei un dio. Ma io lo so che sei un essere umano. Peggiore degli altri, perfino. Mediocre, stanco, noioso, ripetitivo. Un tipo ordinario, normale. Un uomo qualunque, a cui serve una puttana per sentirsi importante». Qualcuno mi sentì e rise. Ce ne accorgemmo entrambi. Mi afferrò per un braccio e mi portò via. La merenda era finita. In macchina urlava. Diceva che ero matta, che era stanco di subire le mie violenze. Il solito rosario che conoscevo a memoria. Mi lasciò alla porta e mi insultò ancora. Poi andò via. C'era un'infermiera alla finestra. Mi guardava e sorrideva come prima. Non conosceva l'esito del pomeriggio, né di certo ritenevo utile informarla. Tornai in camera felice. Stavolta ero io a sorridere. L'avevo smascherato per una volta. Non credevo davvero che avrei avuto l'occasione, non così. Era fragile, scoperto stavolta. Credeva davvero che l'avrei assecondato nel suo entusiasmo. Un'ingenuità che non si addice a un genio. Avevo fame quella sera. Chiesi il gelato. Si stupirono, ma mi accontentarono. Era dolce stavolta. Ecco, vediamo qui anche il lato oscuro di questo personaggio, la rabbia che si esprime in maniera anche ambigua, in maniera contestabile. Come dicevo prima, non volevo creare un personaggio manicheo. E qui, in particolare, il lettore ha la possibilità di schierarsi, di giudicare quello che lei sta raccontando, quello che è accaduto, se ha fatto bene, se ha fatto male, se ha esagerato, se era legittimo o illegittimo farlo, come avviene nella vita reale, come avviene in occasione di qualunque incontro. Allora, La Vena Verde non è una storia reale, perché nulla di ciò che ci è raccontato è reale, ma forse è più vera del reale, perché chiunque si può riconoscere nelle contraddizioni di questo personaggio, chiunque nel proprio piccolo può riconoscere queste passioni forti, che sono quelle umane, ed è la nostra identità che emerge attraverso il racconto della condizione che ci accomuna tutti, che è appunto quella umana. E allora l'atto d'amore come chiave di lettura, la scoperta dell'essere umano nelle sue luci e ombre, che resta comunque un'occasione, resta comunque una sorpresa, è qualcosa di bello da vedere, nonostante i suoi difetti, nonostante anche l'orrore di cui purtroppo, troppo spesso, ancora oggi è capace. Vi saluto invitandovi quindi a leggere questo libro. Lo trovate su Amazon in tutto il mondo, ordinabile in tutto il mondo, arriva il giorno dopo l'ordine nelle vostre case. La Vena Verde di Alessio Arena, I Quaderni del Bardo Edizioni. Colgo l'occasione per ringraziare ancora Claudio Pirandello per l'aiuto fondamentale, Mattia Pirandello per aver realizzato appositamente una splendida copertina e Fabrizio Catalano, regista, scrittore, nipote di Leonardo Sciascia, per aver arricchito il volume con una splendida postfazione. Grazie ancora e un saluto a tutti.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.